Bentrovata cara famiglia di Radio Matri, un buon ascolto a tutti che oggi siete qui insieme con noi. Se avete sicuramente notato, ci eravamo fatti il problema per il canto iniziale della nostra sigla che contiene l'Alleluia. E poi ho pensato, lasciamolo perché noi nella fede intravediamo già la fine di questo buio e vogliamo proprio dire, Signore, con te l'Alleluia è già nel cuore. Non possiamo e non vogliamo lasciarci sopraffare da una mentalità di morte, ecco, che già abitualmente respiriamo, ma in questi giorni, ecco, sta terrorizzando. Perciò, Alleluia, creo nuovi cieli e nuova terra. E questo è lo scopo con cui anche viviamo questo incontro. E allora, carissimi, con uno splendente segno di croce, iniziamo la nostra trasmissione. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ed ora invochiamo lo Spirito Santo, che sia Lui a guidarci. Sarà una puntata molto, molto importante, ma ve ne parlerò dopo aver invocato il dolce ospite dell'anima. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma, prendici per mano, venite, saliamo il monte del Signore e lì, ecco, insieme nel monte del Signore, educa ancora i tuoi figli oggi, sostienili, aiutaci a guardare il cielo che ci attende, ma finché siamo in terra vogliamo combattere la buona battaglia della fede e sappiamo di non essere soli, perché Gesù ti ha posto proprio accanto a noi in questo cammino, in questa valle di lacrime, per poter contemplare poi Lui, il Padre e lo Spirito Santo nella gloria del cielo. Ti regaliamo quest'Ave Maria e ti consacriamo, mamma, a questo incontro, perché è un incontro molto ma molto importante, senza ombra di dubbio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Ecco, carissimi, vi dicevo, oggi è un programma speciale. Speciale perché il nostro gruppo ormai, Maria Porta del Cielo, conta 20 anni di vita. E abbiamo avuto tante esperienze, purtroppo, dico purtroppo, perché un genitore, un fratello, una sorella, un marito o una moglie che entrano nel nostro gruppo significa che hanno dovuto salutare qualcuno per la patria eterna. E voi dovreste dire, è una gioia, senza ombra di dubbio per un cristiano è una gioia, però siamo persone umane e il distacco è inevitabile. Ecco allora che in più incontri che abbiamo avuto nella nostra sede, la terza domenica del mese, sono emerse alcune osservazioni. Noi parliamo sempre ai genitori che hanno salutato i figli. Ormai abbiamo acquisito, ahimè, una certa esperienza, il modo di affrontare la diversità tra marito e moglie, come lo vive il padre, come lo vive una madre, come il dolore non sia uguale, ecco, non abbia manifestazioni uguali in tutti, tempi diversi, metabolizzazioni diverse, ecco, però più qualche volta è anche saltato fuori questa osservazione, ma i nostri figli, quelli in cielo, sono in cielo e ormai noi stiamo camminando insieme, viviamo in comunione, ma i fratelli e le sorelle che sono rimasti qui a lottare, che si sono visti privati improvvisamente o per un incidente o per una malattia sono visti privati della compagnia del loro fratello e della loro sorella. Come vivono questi momenti? E guardate, apre un orizzonte, un panorama che merita un rispetto profondissimo e un'accurata attenzione. Perché? Perché è un dolore grande anche quello, però visto sotto quest'altra sfaccettatura. E allora, ecco, ricordo la cara ospite che abbiamo oggi, che abbiamo già avuto la gioia di incontrare, Enrica Finardi Pedroni. Quando abbiamo già vissuto una trasmissione con lei, ne avevamo poi accennato in trasmissione, ma anche poi nei nostri incontri telefonici, e lei mi aveva detto proprio come suo figlio ha vissuto questo dramma, qual è stata la strada difficilissima che anche lei e la sua famiglia, il figlio, hanno dovuto affrontare. E allora ecco, è nato questo desiderio. È arrivato il momento di dedicare anche ai fratelli e alle sorelle una trasmissione tutta per loro, per valorizzare, apprezzare, inchinarsi davanti a questa sofferenza. Perché, ripeto, sempre si pensano ai genitori. Ecco, c'è anche un'altra sfaccettatura di questo dolore. E allora, prima adesso di accogliere la nostra carissima Enrica, che ci introdurrà in questo argomento, che completerà poi suo figlio Luca, vorrei farvi sentire un primo audio. Questo audio di un nostro amichetto che avevamo già sentito tempo fa, quando abbiamo fatto la trasmissione sul suo fratellino, Loris. Bene, il nostro piccolo Mattia, insieme a mamma e a papà, non ha voluto farci mancare il suo contributo. È una voce innocente, pulita e soprattutto molto, ma molto sincera, come lo sono i suoi genitori d'altra parte. Ecco, ascoltiamo questo primo contributo e poi accogliamo la nostra cara Enrica.
Buongiorno, sono Antonella, la mamma di Loris e Mattia.
Buongiorno, sono Moreno, il papà di Loris e Mattia. Loris è la nostra tigre, come l'ho sempre chiamato io.
Loris, il 30 giugno 2016, è volato in cielo all'età di 10 anni a causa di un tumore cerebrale. Qui accanto a noi c'è suo fratello.
Ciao, sono Mattia, ho 7 anni e mezzo. Mio fratello Loris è andato in cielo con Gesù e la Madonnina.
Ma Mattia, ascolta, cos'è che ti manca di più di tuo fratello Loris?
Mi manca giocare a pallone, alla PlayStation, dare bacini sul divano a guardare la TV, andare in bicicletta.
Hai ragione, ti manca veramente tanto.
A proposito di bicicletta, ti ricordi, Mattia, quando andavamo tutti e quattro in bicicletta assieme, la mamma con la sua bicicletta, Loris con la sua bicicletta e tu salivi con papà perché eri piccolino, avevi 3 anni e mezzo circa, salivi dietro sulla bicicletta di papà, ti ricordi?
Poi c'è qualcos'altro che ti manca di tuo fratello, amore mio?
Sì, dare le coccole, baci, gli abbracci.
È vero, perché una cosa che facevate spesso durante il giorno, vi davate sempre tanti coccole, tanti baci e abbracci. Hai proprio ragione. Ma l'ultima cosa, amore mio, ma quando sei triste, cosa succede?
Allora se mi fa mandare le cucinelle, le farfalle sopra di me.
Davvero? È vero, perché in quest'ultimo periodo vedi spesso le farfalline che ti circolano addosso, vicino, e le cucinelle che si appoggiano anche sulla tua maglia. Mm-hmm. E cosa ti fa capire, Loris?
Che mi vuole bene.
E che ti sta sempre?
Vicino.
Vicino. Ma quanto vuoi bene a tuo fratello?
Tantissimo.
Ti manca tanto? È difficile, vero? Questo periodo senza di lui. Però lui in tutti i modi ti fa capire che ti vuole bene.
Sì.
Purtroppo il lutto di un fratello è difficile da elaborare, ma noi siamo sicuri che con l'aiuto del cielo Loris ci protegge, ci proteggerà sempre.
Sì, È vero. Questa è una testimonianza che vogliamo fare per far capire che non è semplice, ma c'è Loris, la Madonnina e Gesù
che si stanno tanto vicino.
Un abbraccio a tutti e grazie di averci ascoltato.
Ciao.
Ciao. Buonasera. Buonasera,
buonasera a tutti. Arrivederci. Buonasera.
Ecco, carissimi, avete sentito che regalo meraviglioso. Grazie, Mattia. Tutta la famiglia di Radio Mater e tutto il nostro gruppo ti abbraccia, sei veramente un tesoro. Chi ti è stato vicino come papà, mamma, i nonni, sanno quanto è stato difficile. Ecco, solo voi, cari Antonella e Moreno, sapete quanto è stato difficile. Però vedo che il Signore, ecco, vi sta veramente accompagnando. Grazie anche a Loris. Grazie di cuore. E adesso accogliamo, allora, la nostra carissima Enrica.
Pronto?
Pronto, Enrica, buongiorno.
Buongiorno.
Che bello risentirla, siamo veramente contenti, sì. Guardi. Grazie che ha accolto anche
fa
questo
invito.
Fa
piacere anche a me, certamente.
Ecco.
Allora Sì, dica.
Ho detto anche al buon Enrico Viganò, che oggi è in ascolto, allora ho detto, allora farò di tutto per ascoltarla. Perciò c'è anche Enrico che sta ascoltando.
Mi ha telefonato stamattina, è stato molto gentile.
Sì, è un tesoro, veramente un tesoro, questa persona.
Sì, davvero.
Ecco, allora guardi, lei mi aveva accennato l'altra volta nella trasmissione che abbiamo fatto sul suo libretto Storie di Salvezza, mi aveva accennato del cammino di suo figlio Luca, dicendo quanto è stato difficile, e mi ha dato ancora di più l'input di dire dobbiamo fare questa trasmissione. Ecco, per piacere, se vuole raccontarci in sintesi l'avventura di Laura, questa allora era sorellina di Enrico, e introdurci poi come lui ha reagito, questo visto da lei come mamma e come il marito, suo papà, ma poi come in realtà ha rielaborato lui questo lutto familiare, diventando, da quello che ho capito, un vero gioiello. Perché dai dialoghi che ho avuto c'è veramente una fede di granito anche lì dietro. Ecco, grazie, a lei la parola.
Davvero. Allora, cercherò di riassumere un po' la storia di Laura, così si può comprendere meglio quanto dirà Luca. Laura è il secondo grande dono che il padre, che Dio Padre ci ha fatto alla nostra famiglia, perché il primo grande dono è stato Luca, appunto, nato quasi 3 anni prima. Laura è nata alla terra alle 6:20 del mattino e è nata al cielo 10 anni dopo alla stessa ora. Renzo e io eravamo molto felici di questa seconda maternità. Maternità voluta e da subito amata, e trasmettemmo questa gioia anche a Luca, che ogni volta che incontravamo amici o parenti si metteva una mano sulla pancia dicendo che lì la mamma aveva un fratellino, per dire come partecipava, no, a questo evento. Da neonata Laura ebbe subito un cattivo rapporto col latte, perché non lo digeriva e aveva tanti disturbi, piangeva tanto e non riuscivamo a capire come mai, e l'avremmo capito qualche anno dopo. Come infanzia ha trascorso un'infanzia serena e dimostrato subito però un carattere forte, però buono e disponibile. Posso raccontare un episodio per dimostrare la sua bontà proprio. C'era un bambino a scuola che aveva simpatia, una simpatia particolare per lei, e glielo dimostrava facendo i dispetti perché voleva la sua attenzione, e lei quando tornava a casa si lamentava. Io le dicevo sempre di avere pazienza, è una cosa che ha sempre fatto, ha sempre avuto pazienza con sto bambino, e col senno di poi si può dire che il Signore stava cominciando a prepararla alla pazienza per quel che avrebbe dovuto affrontare in seguito. E a scuola sempre aveva qualche problema con la sua maestra, non perché non riuscisse agli studi, ma perché era molto condizionata da questa maestra molto severa. guai se non andava con tutti i quaderni esatti, se non andava con la biro con la quale aveva cominciato a scrivere su un quaderno, perché non si poteva cambiare colore, addirittura che preferiva andare, una volta che non trovavamo sta biro, ha preferito andare a scuola senza biro piuttosto che andare con una biro di un altro colore, questo perché aveva appunto molta soggezione di questa maestra. Verso gli 8 anni, insieme tutti, Renzo, io, Laura e Luca, siamo andati a un corso di esercizi spirituali e lei è sempre stata presente a tutte le meditazioni, prendeva appunti, partecipava alla preghiera e alla messa giornaliera. Sono stati giorni che hanno lasciato un segno profondo nel cuore di Laura e le ha messo nel cuore il desiderio di conoscere meglio Gesù. E l'ha testimoniato anche una nostra amica che dopo tanto tempo sentì Laura dire che, ricordando quel corso che aveva fatto con noi, aveva tanta nostalgia e rimpianto pensando ai bei momenti passati, che avrebbe voluto ritornare a viverli. Laura poi era ambiziosa, più che di vestiti, di ornamenti, le piaceva molto indossare anelli e collanine. E un giorno però espresse il suo rammarico per questa sua civetteria, le dispiaceva proprio. Dopo qualche giorno ci riunimmo alla sera, come facevamo di frequente, durante la quale capitò di leggere un passo di Quelet. Era un incontro, piccolo incontro di preghiera che facevamo fra di noi. E Quelet, là dove dice al capitolo 3, tutto è vanità, nient'altro che vanità. E Laura ha sentito sua questa parola. Da quel giorno lì non ha più messo un anellino, una collanina, niente, senza proprio avere nessun rimpianto. Laura era una bambina solare, amava tanto il gioco, la ginnastica artistica, il pattinaggio, le piaceva tanto giocare proprio, ce l'aveva nel sangue questo gioco. E poi aveva una particolare predilezione per i fiori, soprattutto per le pratoline che avevamo nel cortile della nostra casa. Il regolamento del condominio impediva la raccolta di qualsiasi fiore, eppure lei tutti i giorni mi tornava a casa quando c'erano le pratoline, con questo mazzettino di pratoline me le offriva. Io la sgridavo, ma lei andava avanti imperterrita a portarmele a casa, questo per dire che cuore aveva. Anche la prima comunione è stata per lei una esperienza importante. Finalmente poteva ricevere quel Gesù che tempo prima aveva iniziato ad aprirle il cuore. Aveva già passato gli 8 anni, quando sul palmo della mano le si formò un grosso foruncolo che non si decidiva a chiudersi. Noi l'avevamo curato in tutti i modi, ma... E allora il medico aveva deciso di farle qualche esame. L'elettrocardiogramma presentò una piccolissima anomalia e per questo il medico le aveva fatto fare un esame più approfondito. E da qui risultò una imperfezione al cuore, un difetto interatriale che si chiamava foro di Bottallo, un difetto congenito, aveva detto il medico. E questa disfunzione porta a non digerire il latte e avevamo capito perché aveva pianto così tanto da piccolina quando prendeva il latte. E anche tutto questo, anche se Laura appena nata era stata visitata con cura, avevamo chiamato il pediatra migliore che c'era al momento sulla piazza, come si suol dire. E poi aveva i controlli ogni 15 giorni per le pappe, per il latte, eccetera. Eppure non si era mai accorto il medico di questa disfunzione. E certamente non per incompetenza. Noi pensiamo che su di lei Dio aveva altri progetti e allora non era ancora il momento di svelarsi. Allora, dopo questa scoperta, abbiamo iniziato il giro degli specialisti, l'abbiamo portata anche a Bergamo da un cardiologo allora famoso, e lui la visitò e disse che non era una cosa grave, che loro la consideravano come una appendicectomia. Prenotammo l'intervento al suo ospedale e c'era un'attesa molto lunga. Dopo diversi mesi dalla prenotazione, visti i tempi di attesa così lunghi, abbiamo spostato l'intervento a Brescia, e dove i chirurghi, visitandola, hanno detto che dicevano che in 20 giorni era tutto a posto. Ma quei 20 giorni diventarono 53, perché dopo l'intervento, che è durato 9 ore, Laura fu portata di nuovo in sala operatoria per un'emorragia, intervento che durò altre 6 ore. Era l'inizio della croce, l'inizio della pazienza. Poi subentrò un blocco renale. I medici dissero che era una reazione abbastanza normale e che nel giro di un mese i reni si sarebbero sbloccati, ma in effetti non fu così. Fu necessario intervenire con la dialisi, altro intervento per l'attacco della dialisi. Dopo un po' di giorni, visto che il blocco dei reni proseguiva, per meglio stabilire fino a che punto era compromessi, i medici decisero di farle una biopsia chirurgica, altro intervento, per cercare di non ostruire l'attacco della dialisi che aveva la caviglia. Con una macchina apposta le hanno somministrato l'eparina per diluire appunto il sangue. Però era tanta l'eparina che doveva scendere, però piano piano. Ma a causa di un guasto alla macchina dell'eparina, la siringa, anziché scendere in una notte, è scesa in mezz'ora, provocando una fuoriuscita di sangue che lascio immaginare, sangue che era diventato liquidissimo, e è stata una notte molto molto impegnativa, dove proprio pensavamo che Laura tornasse in cielo, ma i disegni di Dio erano altri, e Laura pian piano si riprese anche da questa prova. Dopo qualche giorno tutti nel reparto la conoscevano e venivano a trovarla, e lei, a causa della sua debolezza fisica, non poteva scendere dal letto ancora. In quel periodo le tenne compagnia un libro sulla vita della Madonna e mi chiedeva di soffermarsi a rileggere i punti che più la interessavano, e i punti erano molti. Appena fu in grado di alzarsi, se la dialisi non la lasciava troppo spossata, girava per le stanze del reparto a salutare gli altri amici di degenza. In modo particolare c'era un signore anziano che soffriva molto e urlava di frequente. Si affezionò a Laura, al punto che quando sua figlia di questo signore non riusciva più a sentirlo urlare, veniva a chiamare lei, che andava, mi prendeva la mano, mi sorrideva e lui si calmava. L'ha fatto tante volte questo. Per tanto tempo sua figlia scrisse a Laura per ringraziarla dei momenti di beneficio che suo padre, ormai nato al cielo, aveva visse attraverso lei. Ogni tanto venivano a salutarlo i bambini che subirono lo stesso intervento e che venivano dimessi. Loro tornavano a casa, ma lei ancora no, perché lei davanti a Dio fu una degente speciale che evangelizzò col sorriso, e Dio in mezzo a quelle sofferenze aveva ancora bisogno di lei. Il 19 agosto finalmente Laura tornò a casa, dal 27-28 di giugno. Stranamente, nonostante i vari interventi, non soffrì troppi dolori fisici. Solo i 3 interventi subiti per innestare l'attacco della dialisi erano stati dolorosi. Infatti le anestesie locali che le facevano duravano sempre un po' meno degli interventi. anche se a giorni alterni c'era la dialisi da affrontare. E Laura cercò piano piano di riprendere una vita normale, i giochi, la scuola, le amiche, il catechismo. Si stava preparando alla cresima e lei ci teneva molto. Non sembrava una bambina che aveva subito così tanti traumi, perché la sua gioia di vivere aveva ripreso il sopravvento. Dopo qualche mese di dialisi, dagli esami di controllo, che faceva periodicamente, i medici stabilirono di interrompere la dialisi. Bastava seguire una dieta aproteica, dieta che Laura non riusciva ad accettare assolutamente, rifiutandosi di mangiare quel pane e pasta speciali, pane e pasta particolari ma simili anche dall'aspetto a quelli normali. Per farle mangiare un po' della sua pasta e del suo pane c'era sempre da discutere. Specialmente io discutevo sempre con lei. La nostra pazienza fu messa a dura prova e non sempre la vinceva, perché tante volte proprio scappava. Grazie all'interruzione della dialisi, tutta la famiglia, insieme ad altri amici, riuscì a fare un pellegrinaggio in Portogallo, al santuario della Madonna di Fatima. Anche questa per lei fu un'esperienza spirituale notevole, stavolta attraverso e grazie a Mamma Maria. Per quanto possibile la sua vita scorreva all'insegna della normalità. Cercavamo di non farla sentire diversa dagli altri bambini. Iniziò il mese di maggio e si andava in parrocchia a recitare il Santo Rosario. Il primo maggio, nel tornare a casa, Laura vomitò. Ci siamo chiesti, sarà indigestione? No, non era indigestione perché era successe anche negli altri giorni, nei giorni seguenti. È stato un campanello d'allarme, ma per il momento controllabile. Frequentava la quinta elementare e la sua classe andò a fare una gita. Lei voleva assolutamente andare e la accontentammo. Panini, bibita e via. Era molto felice. Tornò nel tardo pomeriggio e nello zainetto aveva ancora tutti i panini. La sua maestra ci disse che per tutto il giorno aveva solo bevuto. E questo perché Laura non voleva far vedere ai suoi amici di scuola che aveva panini diversi. Ma chi non sapeva non poteva assolutamente accorgersene. Ecco, Laura era anche questa, che come ho già detto a volte era cocciuta e irremovibile nelle sue idee. Ci tenne molto a frequentare il catechismo perché non vedeva l'ora di fare la cresima. Come preparazione, prima di andare a scuola, si trovava in chiesa a pregare con gli altri amici del catechismo per affidare a Gesù la sua giornata. Il suo catechista era un frate giovane. Un giorno Laura non si sentiva molto bene, ma volle andare ugualmente al catechismo. Dopo circa un'ora suonò il telefono di casa. Era il pronto soccorso dell'ospedale che avvisò di andare a prendere Laura. E io mi chiesi, ma come mai nessuno ci aveva avvisato che non stava bene? Prima di portarla al pronto soccorso, qualcuno telefonò a casa per avvisare che Laura non stava bene, ma nessuno rispose, perché chiamarono proprio in quei minuti in cui per una necessità ero scesa per qualche minuto in cantina, quei pochi minuti sufficienti a non rispondere al telefono e a far decidere il giovane frate di portare lui Laura al pronto soccorso. Ma tutto era nel disegno di Dio. Arrivati al pronto soccorso, i medici chiesero al frate se fosse lui il paziente da visitare, perché era molto pallido. In effetti il frate non si sentiva molto bene, ma pensò che fosse dovuto allo spavento che si prese con Laura. Fu visitato e ricoverato immediatamente. Aveva un'emorragia interna in corso. Il pronto intervento lo salvò da una brutta situazione. E Laura si riprese e non ebbe bisogno di niente. Aspettò solo che qualcuno andasse a prenderla. Ma il sogno di non sottoporsi alla dialisi durò poco. Un una ennesima visita di controllo stabilì che la dieta proteica non era più sufficiente per tenere il suo piccolo corpo depurato dalle normali scorie. Quando il medico le disse che avrebbe dovuto tornare alla dialisi, ci rimase molto male, ma accettò, senza fare obiezioni. Dio Padre la stava lavorando e in quel mese di maggio si servì di Mamma Maria per insegnare a Laura la docilità. Cominciò ad accettare di mangiare a proteico. Non si ribellava più e questo per lei fu un grande passaggio verso la docilità totale. La bambina, con spirito ribelle che era, si trasformò pian piano in una bambina tranquilla. Sempre meno riusciva ad andare a scuola e sempre più se ne stava a letto a riposare e a leggere. Aveva voluto la statua della Madonna di Fatima vicino al suo letto, con un cero sempre acceso davanti. Era diventata di poche parole, ma il suo sguardo sereno parlava per lei. Durante questo periodo, il complessino dei militari della caserma vicina stava provando delle canzoni in vista di una festa, un pasticcio assordante che non si interruppe nonostante le telefonate di protesta mie e dei vicini di casa. La mia preoccupazione era per Laura, che non riuscisse a riposare, ma poi notammo che lei nemmeno si accorgeva di questo frastuono. Ormai era distaccata. Sabato 29 maggio Laura riceve il sacramento della cresima. Ma dov'era la Laura che aspettava con impazienza questo giorno? Lei era serena, ma niente di più. Alla festa che seguì ci furono pasticcini e una bellissima torta, tutto a proteico, per non farla sentire a disagio. Lei assaggiò solo qualcosa, questa volta non per ribellione, ma perché l'appetito se n'era andato da tanto tempo. Il giorno dopo, la domenica, venne a trovarla la sua amica di scuola, a lei più cara. Arrivò coi pattini e ci rimase molto male quando si accorse che Laura non era in grado di giocare con lei, di andare a correre felici come insieme facevano fino a qualche tempo prima. La mamma che accompagnava questa bimba, nostra carissima amica, appena entrata in camera di Laura, vedendola, disse che aveva occhi di cielo e che in quella stanza c'era un profumo di incenso. Era la terza volta che in quel mese di maggio quel profumo si sentiva in quella stanza, ma nessuno era mai riuscito a capire che profumo fosse. Aveva veramente gli occhi di cielo, che rispecchiavano la purezza del suo cuore, ormai pronto al grande passaggio verso la vita vera, anche se ancora nessuno poteva immaginarlo. Lunedì 31 maggio, giorno in cui la Chiesa ricorda la festa della Visitazione, quella mattina Laura avrebbe dovuto essere ricoverata in ospedale per riprendere la dialisi, ma Dio Padre decise che aveva già sofferto a sufficienza. Totalmente abbandonata, Laura aveva superato l'esame di volo verso l'eternità. Dio ebbe compassione di lei e non permise che ricominciasse a soffrire. Il suo calvario era finito, era pronta per il grande passaggio. Per questo, proprio quel giorno, mandò la madre di suo figlio Gesù a visitarla per portarla con sé in paradiso, a contemplare il volto di Dio per l'eternità. La sua missione terrena era finita. Erano, come ho detto all'inizio, le 6:20, la stessa ora in cui era nata. Ora iniziava la sua missione celeste. Da subito Laura iniziò a lavorare per il Regno dei Cieli, in una chiesa cremita di gente. Il giorno del suo funerale la Santa Messa non fu di lutto. Hanno testimoniato tanti amici che vi parteciparono e tornarono a casa con la gioia nel cuore, come se tornassero da una festa, ci dissero. Anche tutti i frati del vicino convento parteciparono e ne furono edificati. A Laura piaceva molto la preghiera della Salve Regina e il nostro desiderio era che venisse cantata alla fine della messa. Decidemmo di non dire niente al parroco, affidando questo desiderio a Mamma Maria. Ebbene, alla fine della messa il parroco intonò la Salve Regina. A Laura ormai non serviva più la stanza grande messa a sua disposizione, perciò si prospettava un nuovo trasloco interno. C'era però il timore, il dubbio di farle un dispetto, ma ancora una volta qualcuno intervenne. Durante il trasloco dalla caserma vicina si sentì suonare al pianoforte l'Ave Maria di Schubert. Non era mai successo. La cosa fu interpretata come un segno che Maria mandò per far capire che il cielo approvava. Quella fu l'ultima volta che dalla caserma si sentì suonare. Nel tempo arrivarono altre testimonianze di amici che dopo il funerale di Laura si riavvicinarono ai sacramenti. Amici sposati civilmente che si sposarono in chiesa, iniziando un cammino di conversione e di testimonianza. Un'altra testimonianza arrivò dalla sua maestra, presente al funerale, rimase sconvolta nel vedere la grande serenità che aleggiava in tutti i presenti e cominciò a farsi delle domande. Lei, cattolica praticante, era la prima volta che le capitava di partecipare a un funerale gioioso che le ribaltò tutte le sue idee. Scoprì che Dio è amore anche nelle circostanze umanamente più dolorose. Iniziò un cammino nuovo, che la portò anche a cambiare a carattere, i cui benefici ricadero sui suoi scolari. Anche qui devo dire grazie Laura. Poi 9 mesi dopo, o pressappoco, sono nati diversi bambini e le bambine che sono nate sono state chiamate tutte Laura. Qualche anno dopo arrivò anche la testimonianza di un frate del vicino convento e avendo trovato in un cassetto un biglietto che fu a suo tempo stampato a ricordo di Laura, che lui non aveva conosciuto, gli piacque molto e su quello tenne una giornata di ritiro a un gruppo di persone. In effetti quello era d'accordo, davvero un biglietto ricordo speciale, che toccò il cuore delle circa 400 persone alle quali era stato donato a ricordo di Laura. Senza contare le tante testimonianze fatte da più persone in merito al cambiamento della loro vita, partito proprio da quel giorno. Dopo tanti anni il suo ricordo è ancora vivo e attraverso lei hanno ricevuto il dono di una ventata di vita nuova tante persone, scoprendo attraverso la storia di Laura un Dio di amore e misericordia e una madre sempre pronta a intercedere per tutti. Ancora oggi chi sente parlare di Laura e della sua vita è edificato nello scoprire come Dio Padre, con l'aiuto di Mamma Maria, si può servire di una bimba per parlare al cuore di molti. Ha lasciato certo un grande vuoto e la sua nascita al cielo è stata una grande sofferenza anche. Riempiti dalla certezza della fede che ora non soffre più, ma contempla il volto di Dio per l'eternità, intercedendo per tutti noi. La storia di salvezza di Laura è stata anche la risposta all'insistente domanda che avevo fatto a Dio dopo la nascita al cielo di mio fratello. Lui non frequentava più la chiesa e mi chiedevo se si fosse salvato e che cosa fosse questa salvezza. Adesso l'avevo capito. Salvezza è decidere liberamente di intraprendere la strada dell'abbandono totale e fiducioso in Dio che è Padre e sa di che cosa abbiamo bisogno. Ritornare ad avere un cuore bambino, sempre attraverso e per mano di Maria. E perché Dio risponde sempre alle richieste che partono dal cuore.
Bene. Sento un po'. E Luca come ha vissuto tutto questo che lei adesso l'ha maturato comunque con, sicuramente con un profondo cammino? Come ha vissuto Luca che era piccolo anche lui?
Sì, Luca aveva 12 anni, 13 anni aveva, sì. E da ragazzino penso che sia Luca il diretto interessato a poter esprimere al meglio quello che ha vissuto. E non lo so, Renzo brevissimamente potrebbe presentarlo, se c'è ancora tempo, di modo che poi si può lasciare direttamente la parola a Luca. Comunque abbiamo sempre cercato di stare uniti, ecco, questo per quel che eravamo capaci, all'interno anche della sofferenza che avevamo, però sempre cercato di stare uniti. Questo ci ha salvato da tante cose.
Sì, sì, sì. Bene, allora, prima di lasciarla, Enrica, volevo sottolineare tre cose stupende. Ne ha dette tante di cose belle. Allora, innanzitutto, le auguro che oggi la piccola Laura possa regalarle un mazzettino di pratoline. Chissà in che modo, ma sicuramente un piccolo regalino alla mamma credo che oggi lo farà. Poi, ecco, bellissimo quello che ha detto, si è capito. Una ragazza, una bambina veramente speciale, che evangelizzò con il sorriso. Che oggi possiate vedere il sorriso di Laura in qualche circostanza o qualche notizia che vi arriverà. E la terza cosa bella, ecco, che ha detto, il profumo d'incenso. Lei lo sa che nell'Apocalisse il profumo d'incenso sono le preghiere dei santi. E c'è un salmo che dice: la mia preghiera salga a te come profumo d'incenso. Perciò la vita di Laura era già tutta preghiera. E quel letto era l'incensiere, ecco, il turibolo dal quale è salito al cospetto di Dio questo profumo. Ecco, sono le tre cose che voglio regalarle.
Grazie.
Grazie, è stato veramente un dono grande a risentire. Ascoltiamo il marito, poi un breve stacco musicale e poi la parola a Luca.
Va bene, d'accordo. Le passo Renzo allora.
Grazie. Pronto?
Sì, pronto, sento. Pronto?
Buongiorno Renzo, ecco a lei, ci introduca Luca.
Sì, ma molto, molto velocemente. Sì. Perché poi il tipo di reazione che ha avuto la morte di Laura la dirà bene lui. Luca è nato 3 anni prima di Laura, compie i 52 anni e all'epoca aveva 13 anni. Attualmente insieme alla moglie Stefania gestisce una casa famiglia per bambini in affido. Ha 3 figlie, Francesca 15 anni, Marta 22, Noemi 24, fresca di Laura. E Luca e sua moglie, entrambi infermieri professionali, hanno lasciato il lavoro per dedicarsi totalmente alla casa famiglia, che sono quasi 10 anni che lavora. Luca, oltretutto, dopo un percorso formativo di studio, è stato ordinato dal Vescovo di Brescia, diacono permanente della diocesi. E qui direi di lasciare la parola a Luca perché sia lui a comunicare a voi tutti ascoltatori di Radio Mater la sua vita prima e dopo la morte di Laura. Grazie,
siete due genitori meravigliosi. Adesso facciamo uno stacco musicale e intanto la regia contatta Luca. Grazie.
Viene l'ora in cui quelli che sono nella tomba ne usciranno alla voce del Signore. Chi ha fatto il bene risorgerà per la vita, chi ha fatto il male per la dannazione. Bye.
Ecco carissimi, abbiamo in linea il nostro caro amico Luca, che ascolto anch'io molto ma molto volentieri. Con questo canto tratto dal capitolo 5 del Vangelo di San Giovanni, possiamo dire che Laura risorgerà per la vita, anzi è già risorta in Gesù risorto. Benvenuto Luca, grazie di aver accolto questo invito. Siamo tutto orecchi e tutto cuore.
Buongiorno Manito, grazie per avermi invitato ancora una volta alla sua trasmissione. Spero di portare un piccolo contributo, insomma, per quello che la mia ignoranza mi permetterà di dire. Anche perché parlare dopo i miei genitori è sempre molto emozionante da figlio. Quindi spero che lo Spirito Santo, che abbiamo invocato all'inizio, mi aiuti a comunicare un po' quello che ho nel cuore. Guardi, io da figlio, e la racconto un po' da figlio, come è stato detto, io ero piccolo, 12-13 anni, ero un ragazzino, e se devo essere sincero, non ho vissuto con quella lucidità che hanno vissuto i miei genitori. Io non capivo il perché, non capivo quello che era successo, non capivo perché Dio era stato così ingiusto, non capivo tante cose. L'unica cosa che io sicuramente sentivo in quel periodo era il dolore della mancanza, della perdita di una sorella con il quale io, come ho detto anche l'altra trasmissione, siamo due caratteri forti, per cui eravamo o tutti uniti o tutti divisi, o in lotta o uniti per combinarle, per farle, per insomma, come due fratelli, come fratello e sorella. Però ecco, non, è stato un periodo in cui non capivo, non ho forse neanche, non capivo l'atteggiamento neanche dei miei genitori, forse non ho capito neanche il significato di quella messa che mi ha lasciato un po', che in parte mi ha turbato perché non riuscivo a capire questa gioia che avevano, che si respirava, no? In questo cuore, mi dicevo, ma come è morta e non mi sembrava giusto festeggiare, insomma, ero abbastanza così, non riuscivo a darmi, non mi sono riuscito, ma per tanti anni non sono riuscito a darmi una spiegazione a quello che era successo, al motivo per cui una ragazzina così brava, no? Con tutte le serie di cose positive che ha fatto, il bene che ha voluto, il bene che ha compiuto, cioè sono le domande, no? Che nascono spontanee davanti a un evento così forte, un evento così travolgente, ma soprattutto visto dagli occhi di un bambino. E di un bambino che forse non aveva quella fede che gli permetteva di vedere l'aspetto, non so come dire, positivo, di capire che cosa che l'opera meravigliosa che poi dopo ho capito il Signore ha compiuto. Per cui per me è stato un periodo così. Non nego che non c'era in questa mia non coscienza, forse forma di difesa, il dolore non è stato travolgente, cioè non mi ha battuto in modo importante come forse può essere in un adulto, cioè quella parola che gli psicologi chiamano la resilienza, no? Quella capacità di adattamento che i bambini hanno di fronte alle difficoltà, di fronte alle situazioni importanti, in cui si sviluppano una serie di difese che gli permettono di sopravvivere a anche eventi molto forti. Per cui un po' io da bambino l'ho vissuta un po' così, proprio perché non è facile per un bambino soprattutto capire i linguaggi della fede, capire alcune cose che la fede ti chiede di vivere, no? E per cui sotto questo aspetto facevo difficoltà, ecco, ero più verso il dolore, verso l'amore, verso questa mancanza. Poi sono cresciuto e con me è cresciuta la mia fede, e ho avuto anch'io attraverso il rinnovamento dello Spirito Santo, ho fatto un percorso di crescita spirituale attraverso anche i miei genitori, che sono stati loro i mentori, coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso di fede, quindi sono cresciuto, sono andato agli incontri di preghiera, ho fatto molte esperienze e ho incontrato Dio. E allora nell'incontro con Dio, nel conoscere, nello stare alla sua presenza, la realtà anche per me ha cambiato aspetto. E oggi dico, è stata una grazia. La storia di Laura all'interno della nostra vita è stata una meraviglia, e Laura per noi è stato un dono grandissimo che ha cambiato i nostri cuori, ha cambiato la mia vita in modo radicale, nel senso che parliamo da livello antropologico, umanamente parlando, mi ha aperto gli occhi sul mondo, mi ha detto guarda che esiste la sofferenza, guarda che l'uomo non è immortale, guarda che la vita non è eterna. Ha fatto nascere in me queste grosse domande, quelle che un po' tutti portiamo dentro, ma che eventi come questi ti aiutano a riscoprire più velocemente. E quindi mi ha fatto il primo passaggio, no, che io ho fatto è accorgermi che esiste l'altro, che esistono altre persone e che esistono altre persone che soffrono. E per cui il motivo della mia scelta di diventare infermiere. Quindi io affronto i 3 anni di scuola e entro in corsia come infermiere, proprio per questo forte desiderio nato in me, ma che ha trovato, che ha la sua teologia, che ha la sua nascita in questo evento. E quindi comincio a dedicarmi agli altri in particolare che soffrono, come fece Laura, no? Come ha raccontato mia mamma. Per cui mi apro agli altri e nel frattempo continuo a crescere nella fede, incontro poi Stefania, che poi diventerà mia moglie, siamo a 25 anni, questo è il 26 anni di matrimonio, no? che siamo insieme, abbiamo 3 figlie, ma questa, non so come dire, questa spinta interiore, questa forza interiore che è stata la santità di Laura, perché secondo me Laura è una santa, ma lo è con tutti i crismi, beata, ecco, non c'è il miracolo a meno che noi sappiamo, beata, perché secondo me Laura è nelle schiere dei beati, ma è nelle schiere dei santi, ha prodotto in noi, è stato proprio il discorso dell'apertura, dell'accorgersi che esistono altre persone che soffrono, e quindi con mia moglie abbiamo maturato, un po' partito anche da me questa cosa, lo stimolo, e poi mia moglie, che ho coinvolto mia moglie, che mi ha seguito, adesso condividiamo questa esperienza, l'idea di accogliere dei bambini che hanno delle sofferenze importanti alle spalle. Il nostro anche qua è un cammino molto strano, molto anomalo, noi non dipendiamo da nessuno, non facciamo parte di grandi enti, siamo solo una famiglia aperta che ha deciso di accogliere gli altri. E in questo, dici, cosa c'entra Laura in questo? Ma io in questo grosso progetto, adesso siamo 10 anni che stiamo facendo questo tipo di attività, io sento forte la presenza di Laura. l'assento nei gesti dell'accoglienza dell'altro, nel senso, nella condivisione della sofferenza dell'altro, dei bambini che noi ospitiamo, l'assento nella quotidianità della vita. Io sono sicuro che lei intercede per noi, io sono sicuro che lei è presente per noi e sono sicuro che ancora oggi in modo spirituale fa parte della nostra vita. La sua presenza non è più fisica, come diceva il bambino della bellissima testimonianza delle coccinelle, no? La sua presenza non è fisica, ma è forte, è spirituale, è una presenza che intercede presso Dio per noi. Questa è una certezza che io ho forte radicata nel cuore, che ho maturato negli anni, e che attraverso la fede ho potuto constatare di questa grossa benedizione che il Signore fa. Noi adesso con la nostra attività siamo in 15 e se potessi accoglierei altri 20, ma non abbiamo lo spazio, stiamo un po' organizzando per cercare un posto che ci accolga un po' più grande, ma per dire che questi eventi che sono così drammatici e che sono incapibili, perché io veramente dai primi anni posso dire che il sentimento principale era il non capire il perché, il volermi fissare, il voler mettere il mio sguardo sbagliando sull'ingiustizia o sul valore umano della sofferenza, del ci hai lasciato, ci hai abbandonato, ma quanto ho capito come il progetto di Dio e come Dio usi queste situazioni come porta d'ingresso potente dello Spirito Santo nella vita delle persone, sono qua a testimoniarlo. Io sono come il cieco Bartimeo, cioè potete dirmi quello che volete, ma io non cambierò mai idea, perché io sono convinto che la storia di Laura nella nostra vita è stata la porta spalancata allo Spirito Santo che ha pervaso le nostre vite, ha pervaso la nostra famiglia e ha prodotto frutti, un albero di frutti enorme in cui tante persone che soffrono ne hanno beneficio, ne avranno spero in futuro, ne hanno avuto nel passato, perché veramente la forza di guarigione, la forza e la potenza dello Spirito Santo una volta che entra nella vita delle persone è stravolgente, ti cambia, ti fa vedere le situazioni in modo incredibile. Io in questo periodo mio parroco è in quarantena, avrò fatto, che brutta parola, avrò fatto, sì, accompagnato 20 funerali, quanta gente sta morendo in questo periodo, e anche qua ho sempre cercato di leggere e di impostare le mie preghiere come per dire attenzione, c'è il dolore umano che è forte, che ci annebbia, ci fa arrabbiare, ma questa è, se vissuta nel modo giusto, una porta spalancata allo Spirito Santo che può entrare nelle nostre vite, può entrare nei nostri cuori, può entrare nelle nostre anime e rinnovarci completamente la vita, stravolgerci la vita. L'ha stravolta i miei genitori che sono cambiati, perché i miei genitori l'hanno omesso, ma con la morte di Laura si sono convertiti, sono passati a un cristianesimo forte, a un cristianesimo essenziale, e è stato anche nella mia vita. Un po' più tardi per me, perché io ero bimbo, e per un fratello è difficile da capire, è difficile soprattutto se sei fuori da un discorso di fede, ma i miei genitori hanno saputo accompagnarmi, prendermi per mano e anche coltivare il mio aspetto umano, e di questo un po' li ringrazio, non lo so, spero.
Grazie, perché gli spunti sono stati tantissimi. Se mi permetti vorrei chiederti due cose prima di salutarci. Allora, perché hai sottolineato molto non capivo, è veramente difficile, ci vuole un cammino. È un cammino che ha chiaramente un altro percorso dei genitori che in questo tuo caso erano più maturi, anche se loro stessi hanno fatto un cammino. Ecco, ti vorrei chiedere, quali sono state materiali, le reazioni che hai avuto e di fronte a altri genitori che ti stanno ascoltando, perché il problema è molto serio, altri ragazzi della tua età che si ribellano in una maniera incredibile, chiudono e per i genitori è sofferenza su sofferenza.
Certo.
Grazie.
Certo. Ma guarda, io penso che il problema principale sia il linguaggio di comunicazione, nel senso che io non capivo perché veniva usato con me l'errore che si può fare, io parlo più in generale, l'errore che si può fare è utilizzare un linguaggio comunicativo che non è compreso dal bambino. Cioè, cosa vuol dire? Che non è facile per un bambino che magari non ha un discorso di fede forte alle spalle, dire, non lo so, la tua sorella è in paradiso, ok? Dici che è una frase bellissima, che è una frase molto vera, perché io la credo questa cosa, ma però non è facile da capire. Non è facile da capire se non hai un discorso di fede, ad esempio semplicemente se non sai che cos'è il paradiso. Non so se riesco a spiegarmi, cioè secondo me bisogna, anche magari facendosi aiutare, bisogna cercare di capire qual è il linguaggio, perché poi non si può fare un discorso generale, ogni figlio è a sé, noi siamo persone diverse, bisogna cercare di capire qual è il linguaggio ideale o qual è quella chiave che ci permetta di entrare in modo corretto in contatto con la sofferenza di nostro figlio, che è la cosa più difficile, e per cui a volte bisogna davvero anche essere aiutati da un bravo sacerdote o comunque da chi ha vissuto un certo tipo di esperienza, perché altrimenti se si usa un linguaggio non adeguato il rischio è di ottenere il contrario, cioè un effetto paradosso, cioè dico delle cose che forse io adulto mi vorrei sentir dire o che a me adulto hanno fatto bene, le dico al bambino, ma il bambino non è sul mio linguaggio, non è sulla mia lunghezza d'onda. E questo, oltre a creare confusione, può fomentare la rabbia. Non so se sono riuscito a...
Accidenti, sì.
A spiegare.
Non è facile, perché poi ognuno recepisce e secondo l'età e secondo le esperienze. Poi quanti genitori
assolutamente.
Pronti a questo? Quando ti capita un incidente, tutto un colpo... diventa tutto difficile.
Assolutamente sì. Cioè non si nasce imparati, ecco.
Certo,
assolutamente certo. Sì. È un percorso che si fa e in cui ci sono si fanno degli errori, si torna indietro, si recupera, però come diceva anche mia mamma, è un percorso da fare insieme. Cioè non bisogna, mi lancio anche questo messaggio, non bisogna mai neanche dimenticarsi dell'insieme, cioè nel senso che l'altro rischio è separare la sofferenza, cioè no, aspetti che cerco di spiegarmi bene, cioè i genitori non devono vivere la sofferenza, le faccio un esempio che non c'entra niente ma penso che forse può aiutare a capire, quando due genitori si separano, no? A volte o divorziano, si dicono ma tanto i bambini capiscono e sono grandi e si tengono fuori, ok? Ma questo non è assolutamente vero, perché il bambino soffre moltissimo di questa cosa
e così
è anche per il lutto, per la morte, cioè non è assolutamente vero che il bambino ne è fuori. È assolutamente il vero che il bambino non parla la nostra lingua, che il bambino non capisce quello di cui noi stiamo parlando, ma è vero che condivide pienamente con noi la sofferenza. E questo è secondo me un punto nodale se si vuole costruire qualcosa. Lo stare insieme, quindi il condividere la sofferenza è fondamentale, come è fondamentale utilizzare un linguaggio adeguato, come utilizzare e condividere insieme questa esperienza di sofferenza. Non so se grazie, sono riuscito a...
Miseria. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, sì. Ma in una famiglia... Questo è bellissimo il non capire, ma insieme affrontare, anche chiaramente aiutati, però l'hai detto con molta chiarezza, si può sbagliare, si ritorna indietro.
Assolutamente, nessuno. Sì.
Non c'è un libro, a mio avviso, che può darti delle ricette, perché ogni famiglia ha un suo contesto, però hai detto delle cose molto importanti. E in una famiglia dove, ecco, un angelo come Laura, o come in questo caso Loris che ha parlato oggi, come quelli che sentiremo fra poco, è bene parlarne, sentirlo proprio, parlarne a tavola, parlarne in casa normalmente anche con questi fratelli più piccoli, con questi fratelli, o si fa la reazione opposta, si causa la reazione opposta?
Guarda, io credo molto nella comunione spirituale, credo moltissimo nella comunione spirituale, credo moltissimo nella comunione delle anime, che non è l'animismo, credo moltissimo alla comunione delle anime, cioè nel senso che io credo che lo Spirito Santo, cioè il detto un buon silenzio vale più di mille parole, ci sono tante cose che anche se non sono dette, la comunione, lo Spirito Santo te le fa condividere. A me è successo tante volte con i miei genitori di trovarmi a condividere pensieri o idee che non ci siamo mai detti, proprio perché io non lo so, le dico delle cose che c'è sulla percezione dei bambini, cioè io amo moltissimo Membrini, che è un pedagogista bellissimo. Io vi invito a vedere, a cercare su internet un video che si chiama L'orso siberiano. Allora, non c'entra nulla con la morte, però dà l'esatta idea di quello che i bambini capiscono. Perché noi a volte, cioè, abbiamo questo duplice sbaglio, no? O pensiamo che sono troppo intelligenti o pensiamo che sono troppo stupidi, ha capito? Ma invece i bambini capiscono benissimo quello che succede, cioè la morte la capiscono benissimo, sanno benissimo quello che è successo, ha capito? Quando io dicevo nel non c'è in realtà una ricetta, il genitore, barra mi viene dire educatore, ma genitore deve aiutare il bambino ad elaborare quello che sta vivendo, ma deve fare attenzione perché deve usare gli strumenti che il bambino ha a disposizione. Cioè lo spiegargli, allora se è molto piccolo ci siamo, ma lo spiegargli, il ribadire, il fare certe domande, mi viene da dire a volte sono scontate, come se il bambino non avesse capito, peggiora la situazione, cioè secondo me è meglio, questa è vita vissuta, sulla morte di Laura. Io, mia madre e mio padre non ci siamo mai detti tante cose, cioè non abbiamo passato le serate a raccontarci di com'era Laura, di cosa facevamo, a dire ti ricordi quella sera, ti ricordi quanto era bello, ti ricordi, perché avevamo chiaro tutti e tre cosa era successo. Avevamo chiaro tutti e tre il dolore dentro e tutti e tre eravamo in direzione di capiamo come poterlo risolvere, ha capito? E certo, che certo. Io lo so che sono un po' antitradizionalista, anti tutto, perché magari scandalizzerò qualcuno, spero di no, Al cimitero da Laura ci sarò stato 3 volte, ok? Questa so che farà rizzare i capelli bianchi a chi tutti i giorni porta i fiori, a chi tutti i giorni piange sulle tombe, ma io credo di più nella comunione spirituale, io credo di più che Laura oggi è qua presente con me.
Chiaro. In me.
Non è in una lastra di marmo, il suo corpo è là, ok? Ma io credo che lei sia con me e ogni volta che io vado a fare la comunione, io ricevo il corpo di Cristo e Laura. Io credo a questa cosa qua, ma la credo fortemente, ha capito? Io so che scandalizzerò qualcuno dicendo queste cose, perché tu trascuri, perché di qua non è giusto, ma creda, io vivo questa cosa in questo modo e questo mi dà una forza spirituale enorme e la forza anche di condurre un'attività con tutti i problemi che ho con i ragazzi maltrattati, abusati, chi più ce ne vuole, ce ne metta, capito? E per quello che le dico, quando le dico anche a volte tante parole, tante spiegazioni, tante, piuttosto preghiamo insieme, piuttosto diciamo un rosario insieme, che il Signore cura i nostri cuori, il Signore cura le nostre ferite. Le parole ci aiutano a capire con la mente, ma le ferite le guarisce il Signore, le guarisce lo Spirito Santo. Andiamo insieme a sentire una messa per Laura, questa è la forza che ci aiuta a guarire.
Bene.
Non so se sono riuscito a spiegarmi, a volte sono...
Non so come dire grazie, perché riprenderemo molto volentieri tante cose dette, sono stati alcuni passaggi molto importanti. Riguardo la Comunione dei Santi, noi siamo in perfetta sintonia con il nostro gruppo, perché poi come genitori, io lo capisco, loro sentono questa necessità di andare a fare queste visite, lì non si può, lì ognuno ha anche una sua esperienza. Però la vera comunione...
Questa è la mia soggettività, è la mia personalità, è come sono fatto io. Non è assolutamente un giudizio che il Signore mi guardi e mi perdoni se qualcuno si senta giudicato per questa scelta. Io parlo della mia soggettività, di come sono fatto io. Cioè, poi ognuno, il Padre Eterno, conosce l'anima di ognuno.
Però oggi Laura corre nella tua casa famiglia, sorride ai bambini con loro, insieme a Stefania e le vostre figlie, state facendo, praticamente vivete Laura. Quello che viveva lei all'ospedale, che ha vissuto nei suoi anni, lo vivete voi.
Ci ha proprio accompagnato, cioè nel senso che siamo partiti da quella che è stata la sua esperienza terrena di ospedale. Sentite cosa, quando mia madre diceva, no, andava dai malati, perché neanche a farla apposta mia moglie è infermiera, ok? Quindi siamo proprio partiti da lì, dalla base, e poi c'è stata un'evoluzione spirituale, materiale, di tutte le cose che abbiamo, perché adesso noi viviamo di provvidenza, non è il nostro lavoro questo, non è la nostra scelta di vita, noi lo facciamo perché crediamo che il Padre Eterno, come diceva mia madre, ci aiuta, il Padre Eterno conosce i suoi figli e li aiuta. Scusi, ecco.
Che splendore, grazie Luca, ci sarà modo di risentirci perché sei stato veramente caro, grazie di cuore, tanto sei diacono permanente, cioè sei don anche tu, non come noi che poi abbiamo anche ricevuto il sacramento dell'ordine, ma è anche ordine, è il diaconato.
Sì, assolutamente sì, lei però è don, lei è pastore, io sono... il cameriere.
No, davanti a Dio vedremo poi di là. Mia mamma diceva, vedrete quante cose di là si capiranno diversamente. Ti ringrazio a nome di tutta la famiglia di Radio Mater e grazie a nome del nostro gruppo, perché sicuramente ci hai dato modo di approfondire quanto ci hai detto. E andremo a vedere questo orso siberiano di Membrini, va bene?
Sì, ve lo consiglio, guarda, io lo faccio vedere anche quando faccio il corso per i fidanzati, ragazzi, per aiutare a capire quello che i ragazzi capiscono e che a volte noi adulti dovremmo farci delle domande sui metodi che utilizziamo per parlare.
Grazie. Senti un po', poi alla fine darò la benedizione del Signore, però adesso puoi darla anche tu, così la prendo anch'io stavolta, se ci dai la benedizione, ecco, ti siamo doppiamente grati di quello che ci hai detto.
Va bene, adesso la faccio?
Sì, fallo subito, grazie.
Va bene, e per intercessione alla Beata Vergine Maria, il Signore conceda a tutte le famiglie in ascolto, a tutte le famiglie che in questo momento stanno vivendo il dolore della morte di un figlio, della morte di una figlia, ma aggiungo anche il dolore della morte dei genitori, perché in questo periodo col coronavirus stanno morendo tantissimi genitori, il Signore vi conceda per il suo grande amore, per la sua misericordia, la sua santa benedizione nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Amen.
Amen. Grazie Luca, che il Signore ti ricompensi, soprattutto nella vostra casa famiglia. Grazie, un abbraccio.
Ecco, pregate per noi, pregate per noi perché abbiamo tante.
Ma ci pensa Laura, adesso poi conosci i nostri angeli, sta già facendo comunella. Grazie,
grazie, buona giornata.
Arrivederci. Adesso facciamo uno stacco musicale e poi vi offriamo altri due momenti molto molto importanti. Cara famiglia di Radio Mater, eccoci di nuovo insieme. Avete sentito quanto è importante oggi questa trasmissione. Quanta luce, quanta grazia veramente ci è stata elargita, ci viene elargita dal cielo. Adesso ascolteremo due brevi audio. Hanno preferito sono due fratelli, Alberto e Sabrina, che lasciano una loro testimonianza sul fratello Alessandro. Alessandro il 23 marzo ha fatto 2 anni il complicielo, è salito al cielo a causa di un purtroppo incidente mortale, dopo che qualche anno prima papà aveva avuto lo stesso un incidente mortale in macchina, entrambi i casi causati purtroppo da terze persone. E allora ecco che sia Alberto sia Sabrina hanno accettato di poter lasciare la loro testimonianza. Ascoltiamola, come questo fratello, come questa sorella, dopo aver già vissuto nella loro famiglia questo dramma di un incidente mortale che gli ha portato via il papà giovane, ecco che ci lasciano questo. Li ascoltiamo proprio con tutto il cuore. Dopo Alberto e Sabrina faremo un altro brevissimo stacco musicale, poi vi presento le altre due persone.
Caro Don Eligio, miei cari amici, prima di esprimere cosa ho provato dopo quel terribile giorno quando il destino mi ha portato via un fratello, ci tengo a dirvi qualche cosa di lui. Alessandro era il mio fratellone, il mio primo educatore dopo i miei genitori, un mio compagno di giochi oltre ai miei carissimi amici. Che ricordi le grandi partite di pallone che abbiamo fatto insieme, le sfide a tennis e le giornate passate a giocare al computer oppure ai giochi da tavola. Prima che partisse per il militare lo ricordo così, allegro, spensierato, buono, generoso. Ovviamente come due buoni fratelli ogni tanto si litigava e in quei casi scappi chi può. Il grande Alessandro divenne carabiniere e dopo aver girato parte dell'Italia fece ritorno nella sua canale e da quel momento seguì un rapporto diverso tra di noi, basato su altri tipi di insegnamenti, consigli verso un fratello che stava diventando un uomo e soprattutto momenti felici vissuti in famiglia. Non posso dire nulla su di lui, con i suoi pregi e difetti era veramente una grande persona. Arriviamo purtroppo a quel tremendo 23 marzo del 2018. Una fatalità mentre svolgeva il suo amato lavoro lo ha portato via da noi. Devo essere onesto, il buon Dio c'entrerà sicuramente qualcosa, perché qualcuno mi ha dato la forza per reagire fin da subito. Ovviamente, dopo aver pianto tutte le mie lacrime, la mia persona si è concentrata immediatamente sulle persone che ne avevano più bisogno. Temevo per mia mamma, mia sorella, mia cognata e soprattutto per i miei nipoti. Spero di aver fatto l'impossibile per alleviare i loro immensi e profondi dolori. In questo percorso di vita in cui sono stato trasportato, devo tutto alla mia famiglia, sia quella di origine con persone come mia sorella e la mia mitica mamma che hanno fatto di tutto per superare insieme a me con dignità questa terribile disgrazia, sia la meravigliosa famiglia che ho costruito con la persona che amo, mia moglie Alessia. Alessia e i miei figli, Alice e il piccolo Edo, mi hanno dato una forza incredibile e vivendo momenti speciali e unici insieme a loro, un pezzettino di dolore piano piano iniziò ad allontanarsi dalla mia anima. La morte di mio fratello, tuttavia, considerando che avevamo perso un padre nella medesima situazione, mi ha rituffato nelle ansie, nelle insicurezze e nelle paure del passato. Purtroppo per uno come me che mette al centro del suo mondo la famiglia, perdere una persona cara da un giorno all'altro senza neanche poterla salutare o abbracciare per l'ultima volta è davvero devastante. Stavo dimenticando una cosa fondamentale: in questi anni la fede mi ha permesso di superare in parte il lutto e tutto il susseguirsi di situazioni tristi e difficili da affrontare. Senza la fede, amici miei, non si va da nessuna parte. Spero di non aver annoiato nessuno e vi confido che non è stato per niente facile raccontare questa storia. Vi saluto con questa frase, pensando purtroppo al momento difficile che stiamo attraversando. Andrà tutto bene, anche e soprattutto con l'aiuto del gigante. Così chiamavamo il buon Alessandro Borlengo.
Ale, 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 quanto mi manchi. Quante volte ho pronunciato il tuo nome da quel terribile giorno in cui hai lasciato tragicamente questa terra e soprattutto tutti noi. Fratellone mio, sei sempre stato una persona buona, corretta e determinata e hai lasciato un immenso vuoto in tutti noi. È proprio vero quello che si dice, quando manca una persona cara non sei più lo stesso. E per la seconda volta in 17 anni la nostra famiglia ha subito una tragica perdita. Prima mio caro papà e poi il mio fratellone, il gigante come simpaticamente lo chiamavamo tutti e lo chiamiamo tuttora. Subito un grande sconforto e mi sono chiesta perché di nuovo a noi. Non me ne facevo una ragione, tante lacrime, disperazione, quel dolore al petto che quasi ti senti soffocare, il vuoto. Poi però mi sono resa conto che non era assolutamente giusto reagire così, per me stessa, per la mia famiglia, per la mia forte e cara mamma Mariuccia, per il mio meraviglioso fratellino Alberto con la sua famiglia, per mio marito Roberto che in tutte e due le disgrazie mi è stato meravigliosamente accanto e per i figli di Alessandro, Federico e il piccolo e tenero Christian e soprattutto e anche per papà Walter e Alessandro che da lassù non dovevano vedere solo il dolore. Sono fortunata perché ho una famiglia meravigliosa e unita. E quindi, per me e per loro, mi sono detta, bisogna lottare, rialzarsi, la vita continua ed è preziosa, non la si può sprecare. Mi sono così rifugiata nei ricordi quelli belli di Alessandro, e mi sono rifugiata nelle preghiere. Quante volte penso ai suoi occhi, vedendo il celeste del cielo, ricordo il suo bel sorriso, la sua remoscia mi risuona alle orecchie. Sembra quasi di sentirla ancora, la sua passione per il cibo. Mi ritrovo spesso a preparare il salame dolce che tanto gli piaceva. Inoltre, lui aveva fin da bambino l'abitudine di sfiorarti il lobo delle orecchie e quando lo faceva era il suo vero gesto d'affetto, ancora più che un abbraccio. Ancora oggi in certi attimi mi sembra di provare quella sensazione. E poi c'è il conforto nella preghiera. Proprio in quei primi giorni di marzo di 2 anni fa, il cappellano dell'arma dei carabinieri ci era molto vicino e mi colpirono molto le sue parole. Mi disse: recita 3 Ave Maria ogni giorno, è come se gli donassi 3 rose. Ecco, da quel giorno, ogni mattina, al mio risveglio, oltre alle mie solite preghiere per me e per i miei cari, recito le 3 Ave Maria e gli dono queste 3 rose. E gli chiedo di starci accanto, di darci la forza per andare avanti, tenere duro e proteggerci. Mi sento confortata e mi sembra di vedere il suo sorriso e di sentire la sua mano sopra di me. Sono certa che la Vergine Maria ci aiuta e ci aiuterà sempre. Anche in questo periodo così buio mi rivolgo molto a lei, la prego spesso. Lei è rifugio, lei è conforto, lei è consolazione, lei è speranza. Sono Sabrina, la sorella di Alessandro Borlengo.
Ecco, cara famiglia Radio Mater, oggi è stata una trasmissione di verissimo, di puro ascolto e di crescita. E adesso ascolteremo anche questi 2 audio, a differenza degli 2 audio di prima. Qui c'è Alberto che presta la sua voce a Francesco e c'è Alessia che presta la sua voce a Daniela. Ecco, Francesco è il fratello, Francesco della Toscana, è il fratello di Giovannino, che abbiamo già presentato tempo fa nella nostra trasmissione, e invece Alessia presenta la voce di Daniela, Daniela che è la sorella di Marco. Sono 2 testimonianze molto toccanti anche queste, che aiutano, ci aiutano a comprendere quanto il dolore dei fratelli e delle sorelle sia forte. Lo ascoltiamo, perché ahimè ve l'ho detto, sono già passato 1 minuto quando vi ho parlato, ma sono 6 minuti di interventi, 3 minuti, perciò li possiamo ascoltare ancora col cuore.
Ho ancora ben chiari i momenti passati in quel giorno, o meglio in quelle ore, perché Giovanni se n'è andato così, in un pomeriggio si è ammalato e nella notte se n'è andato. Ogni singolo istante di quel giorno purtroppo rimarrà per sempre impresso nella mia mente. Ho cercato in tutti i modi di cancellarlo, ma lui rimane lì, come una ferita aperta. Ho potuto sperimentare ciò che accade alla nostra mente in queste situazioni, sia un miscuglio di sentimenti, paura, rabbia, angoscia, dolore, tristezza, sommati a quel vuoto totale che lascia sempre una persona cara quando se ne va. Ecco, non nascondo che mi siano passate per la mente svariate cose. Chiedevo a Dio il perché me l'avesse portato via, chiedevo perché non avesse preso me al posto suo, e per un istante Ho pensato davvero di togliermi la vita da solo, perché niente aveva più senso. Questa era la mia situazione, finché non ho smesso di soffrire da solo. Ma ho volto lo sguardo verso i miei genitori, verso mio fratello, verso tutti coloro che ci stavano vicino. In quel momento ho capito che togliersi la vita sarebbe stato solo un gesto egoistico e che in realtà la mia famiglia avrebbe avuto bisogno di me ancora più di prima. Nel pomeriggio del giorno in cui Giovanni è nato in cielo, ci radunammo tutti nella chiesa dell'ospedale e pregammo fino a sera accanto a lui. È stato lì che ho iniziato a sentire una strana pace interiore, come un caloroso abbraccio. Non ero più angosciato, ma solo triste. Questa sensazione è la stessa che sta durando ancora oggi, dopo 5 anni. Ho avuto spesso delle cadute, ero straziato dalla sua mancanza, e dopo essermi sfogato sentivo subito quel caloroso abbraccio che mi consolava. Dopo questa esperienza posso dire di essere davvero fortunato di credere in Dio, in Gesù e Maria, e di averli sempre a mio fianco, perché senza di loro avrei reagito in modo diverso, probabilmente sarei annegato nell'odio, mi sarei rifugiato nell'alcol, o nella droga, o magari mi sarei tolto la vita. A loro devo tutto, e li ringrazio per ogni scelta che hanno fatto, perché da una cosa tremenda come la morte di un fratello hanno tirato fuori tante altre cose straordinarie, tante grazie e iniziative benefiche, dandomi in qualche modo una risposta al perché mi avessero fatto tutto questo. Ringrazio inoltre per il dono del paradiso, perché ci hanno dato la consapevolezza di poter rivedere i cari che perdiamo, e non c'è cosa migliore di questa per dare speranza a chi sta soffrendo sulla terra. Grazie per starci sempre vicino.
Come vive una sorella la perdita del fratello? Che dire, umanamente è una vera e propria incommensurabile perdita. Siamo cresciuti insieme, abbiamo condiviso la camera da letto, abbiamo vissuto moltissime situazioni in sintonia e unità, pur spaziando dai litigi più impensabili alla ricerca di uno dell'altra quando non eravamo insieme. Penso che il dolore umano che si prova in queste situazioni sia veramente molto difficile da spiegare a parole, e a tutto questo si aggiunge anche da figlia l'impossibilità di alleviare il dolore dei genitori. Quante volte dalla nostra camera da letto ho sentito la mamma, magari solo in cucina, fare dei sospiri interminabili e pieni di angoscia, e che vere e proprie fitte al cuore ho provato. Sono in rare occasioni mamma e papà hanno pianto apertamente davanti a me. La maggior parte delle volte li ho trovati infatti con gli occhi gonfi e arrossati o con la voce tremolante. Questi fatti mi hanno portato a dire loro, in maniera anche un po' esasperata, che c'ero ancora io con loro, quasi a pretendere dei segnali di speranza e coraggio che a me mancavano e mancavano il doppio dato che non li trovavo nemmeno in mamma e papà. Fin da subito, però, ho sentito la presenza di Marco, che ha iniziato a lavorare con noi e per noi, e abbiamo cominciato insieme un cammino di fede che ha allontanato la disperazione. Grazie a Don Eligio abbiamo potuto metterci in gioco in questo senso. Ci stiamo esercitando ad aprire il cuore e a diventare piccoli per poter cogliere i segni che Marco ci manda. Quante volte papà mi racconta, con gli occhi lucidi ma sorridenti, di come si sia sentito aiutato nel portare a termine un lavoro. Sento che Marco è vivo spiritualmente, non riesco a parlare di lui al tempo passato perché percepisco che dal cielo lavora incessamente. Ho il desiderio di alimentare continuamente la fede, mi fa star bene pregare, coltivare la speranza e la carità, andare in chiesa, ascoltare i canti liturgici, cercare Gesù e Maria. Tutto ciò non per senso del dovere, ma perché sento che è lì che vive mio fratello. Questa connessione col cielo, questo sguardo rivolto verso l'alto, mi fa percepire Marco vicino, e anche se i momenti di sconforto e di dolore umano non mancano, quest'unione mi fa star bene, mi fa sperare e mi aiuta a custodire il pensiero che un giorno io e Marco ci rivedremo.
Ecco, carissima famiglia di Radio Mater, il tempo c'è finito. Devo lasciare in questo momento la linea alla cappellina, dove proseguirà con la Santa del Rosario e Santa Messa. Comunque voglio ringraziare di cuore tutti, dal primo all'ultimo, perché siete stati meravigliosi. Grazie Francesco, grazie Daniela e Alberto e Alessia che vi hanno prestato la voce. Grazie Alberto e Sabrina, grazie all'insuperabile e meraviglioso piccolo Mattia, ai vostri genitori, a Enrica, a Luca, quanta grazia avete concesso oggi attraverso il vostro piccolo sì. Vorrei ancora chiudere con una bella Ave Maria la mamma, come abbiamo iniziato, e vi metterei per piacere in preghiera due persone che in questo momento, un'infermiera e un anestesista, una a Milano e l'altro ad Asti, Paola e Alberto, che sono affetti da coronavirus e hanno bisogno della nostra preghiera. Dai, sicuramente la mamma allargherà ancora di più il suo manto in benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. E vi benedico di cuore, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Vi ringrazio e vi abbraccio tutti in Gesù e Maria.